Buongiorno, Lutte torna come avviene tutti i martedì per il suo solito incontro. E siccome il nostro regista Ezio è solito chiamare Geppini e Geppine i suoi ascoltatori, a me viene voglia di chiamarvi Uptini e Uptine, essendo questo appunto il nostro appuntamento con l'Università della Terza Età. Dicevo quindi che oltre al nostro regista Ezio Antonacci abbiamo Anna Maria Mirizzi, che è colei che sceglie sempre in maniera molto azzeccata e calzante i brani musicali, mentre in radio ospitiamo per la seconda volta il dottor Carlo Di Leonardo, regista. Dico in radio per la seconda volta perché lui è stato già presente in biblioteca per due lezioni sul teatro di Edoardo De Filippo e su quello di Luigi Pirandello. E prossimamente, cioè il 15 e il 22 di questo mese, quindi due mercoledì, nella sede delle Foibe, terrà due incontri che sicuramente saranno alla sua altezza, cioè della sua qualità, sulle maschere. E appunto oggi ci parlerà di maschere. E siamo già in clima di carnevale, come sapete il gruppo UPT oramai da anni partecipa alle sfilate, quest'anno il tema dei mostri e i nostri hanno studiato qualcosa che insomma rispecchia quello che è il dettato della stabilito dalla Fondazione. Carlo Di Leonardo, nella scorsa puntata, che potete riascoltare perché voi sapete che noi scarichiamo tutte quante le trasmissioni radio, sia quelle dell'anno passato sia quelle di quest'anno, sono udibili sul nostro sito, ci parlò di come è nata la sua vocazione, ci ha parlato, oltre che ovviamente del teatro dei due grandi di cui abbiamo fatto cenno, anche come intende lui il teatro, ci ha dato anche dei consigli per l'uso. Oggi invece ci anticiperà il tema delle due conversazioni sul tema maschere. Allora Carlo, cosa
buongiorno,
ci racconti?
Buon ascolto a tutti quanti. Grazie innanzitutto per l'invito, che accolgo sempre con grandissimo piacere. Allora, questi due appuntamenti ho voluto dividere, insomma, la lezione dedicata alle maschere perché in realtà il percorso che la maschera ha fatto nel corso dei secoli è veramente lungo, ma nello stesso tempo affascinante. Poi ci troviamo in una delle città più importanti da un punto di vista del travestimento, no? Siamo a Putignano, quindi insomma siete i padroni da un certo punto di vista del percorso in qualche modo della maschera. Ho deciso di sviluppare questi due incontri perché in realtà, diciamo, gli snodi fondamentali dello sviluppo della maschera sono due o tre, se vogliamo, e sono sostanzialmente quello che va dal teatro latino e greco e quindi dalle origini della maschera alla commedia dell'arte, passando poi per una serie di sviluppi interni, ecco, alla storia del teatro, per poi, diciamo, portarsi al Settecento, insomma, con la riforma goldoniana che vide nell'utilizzo della maschera un di più rispetto a quello che l'attore poteva dare. Ed è proprio la caratteristica su cui lavoreremo nel corso di questi due incontri, perché appunto andremo, diciamo così, in maniera abbastanza veloce nel percorso storico dello sviluppo, come dicevo appunto, della maschera, per arrivare a quello che è poi il Novecento, dove possiamo trovare delle maschere, come dire, umane. Non a caso il sottotitolo della lezione è appunto Origini e sviluppi di mille volti. Questo connubio tra maschera e volto è stato proprio, diciamo così, alla base del teatro, veramente sin dalle origini. Se si pensa che il percorso teatrale della maschera nacque con, soprattutto nella civiltà greca, con dei riti, no, dei riti dionisiaci, durante i quali venivano appunto effettuate delle danze, dei cori, dei canti, delle feste abbastanza spinte, se vogliamo, da un punto di vista, diciamo, antropologico, ci troviamo appunto di fronte ad un percorso che non può assolutamente saltare, se vogliamo, nessuna epoca, fino ad arrivare alle manifestazioni profane appunto del carnevale. Lo snodo che riguarda, diciamo così, Putignano, Viareggio, insomma tutte le città dove ancora per fortuna il contesto carnevalesco vive di un'autonomia, fu proprio il risultato del processo profano del teatro. Ricordiamo che nel periodo cristiano, quindi diciamo così durante i cosiddetti drammi medievali, siamo intorno al 300-400, che cosa accadeva? C'erano due formule di teatro, quello cristiano, rappresentato dei cosiddetti drammi medievali, fino ad arrivare appunto alle feste, quelle diciamo classiche, come si suol dire dalle nostre parti, le feste comandate, in cui si venivano a svolgere delle processioni che avevano come diciamo protagonista proprio la maschera. Chiaramente la figura dell'attore che indossava la maschera nel periodo cristiano fu vista come, anzi tornò ad essere quella figura demoniaca, diabolica, e quindi l'attore continuò ad avere diciamo questa etichetta addosso. Tra l'altro ricordiamo che fino al Settecento con la parola comici si identificavano non i comici in quanto tale, come intendiamo noi oggi, ma gli attori, i professionisti, e quindi diciamo la figura dell'attore vista come una con disprezzo, con un carattere ecco dispregiativo, se vogliamo, è proprio del periodo medievale, quando appunto, o ingiustamente, insomma, punti di vista, dava vita ad un percorso teatrale che metteva in scena le cosiddette passioni dei santi o delle situazioni liturgiche anche sui sagrati delle chiese, insomma.
Benissimo. Ecco, come vedete, già da questo approccio di carnevale si può parlare a diversi livelli, certo. No? C'è il carnevale così inteso in senso puramente ludico, c'è invece una riflessione critica, storica, culturale sul fenomeno del carnevale. E ricordo, giusto, lo sapete tutti quanti, che aprirà proprio, verrà inaugurata sabato prossimo, giusto per rimanere ad un certo livello di trattazione, certo, del carnevale, la mostra con il materiale predisposto dal professor Sisto, in un percorso che si snoda in tutto il centro storico e che avrà delle sedi che sono proprio anche sulla chiancata. Ovviamente la mappa la potete trovare in giro, e quindi è un percorso di conoscenza che tutti quanti noi dovremmo fare per essere più consapevoli di quelle che sono anche le radici, anche nobili potremmo dire, di questo fenomeno. Allora, continuiamo con la chiacchierata con Carlo.
Sì, dicevo, voi avete un nel periodo di dicembre, nel periodo natalizio, si vengono svolte le cosiddette propaggini, no? Sono altro non sono che una, diciamo così, una eco di quello che accadeva precedentemente, senza dimenticare il fatto che le propaggini, come altri contesti figli del carnevale, se vogliamo, avevano un fondo di religiosità, nel senso che non nacquero con il carattere profano con cui negli anni sono state poi affrontate, ma venivano appunto svolte con un carattere, una aureola di natura religiosa e divina, se vogliamo. Di fronte a questa diciamo così, a questa peculiarità, l'altro salto appunto che va fatto quando si approccia allo studio della maschera è quello che passa dalle caratteristiche del teatro greco, e quindi quello successivamente quello latino, per passare appunto alla commedia dell'arte, dove la maschera diventa il motore trainante, diventa il fiore all'occhiello della cultura teatrale italiana. Maschere che venivano realizzate con grandissima cura, con grandissima attenzione, e il passaggio fondamentale è questo, che se nella Grecia antica, diciamo così, le maschere servirono in un primo tempo per amplificare la voce, perché come saprete, insomma, il teatro greco aveva una profondità e una lunghezza veramente disarmante, che oggi insomma non possiamo che vedere praticamente soltanto, se vogliamo, a Siracusa, insomma, no? Nei teatri che sono rimasti operativi e funzionanti, quindi aveva una funzione di cassa di risonanza. Col tempo queste figure cominciarono ad essere figli di una caratteristica, di un carattere teatrale, quindi il vecchio, il servitore, il personaggio scontroso, insomma tutte caratteristiche che i costruttori di maschere cominciarono ad inserire anche sul volto. Si pensi per esempio che la figura di Arlecchino ha la maschera di Arlecchino, poi la vedremo appunto nel corso delle lezioni, ha un puntino rosso sulla testa che rappresenta appunto il carattere demoniaco, no? Il rimasuglio di una corna del demonio, perché pare che la parola stessa di Arlecchino derivi da un demonio, da un angelo insomma infernale, che tra l'altro è citato anche nella Divina Commedia. e quindi ha questa attinenza, a questo rimasuglio, insomma, di letteratura, se vogliamo, religiosa e anche classica da un certo punto di vista.
Bene, allora facciamo una piccola pausa musicale e poi proseguiamo questo discorso che, come vedete, si preannuncia molto molto intrigante.
Giorno racconto la favola mia, la racconto ogni giorno chiunque tu sia, e mi vesto di sogno per darti, se vuoi, l'illusione di un bimbo che gioca agli eroi. Queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai, l'uomo d'una strada che è la stessa che tu fai, e mi truffa perché la vita mia non mi riconosca e vada via. Ma del cuore d'ogni giorno senza in più, la mia vita è nella stessa direzione tu, e mi vesto da re perché tu sia il re di una notte di magia. Con un gesto trasformo la nuda realtà, poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia. Tutto quello che c'è fuori rimane dov'è, tu sorridi, tu piangi, tu canti con me, forse torni bambina e una lacrima va sopra questo costume che a pelle mi sta. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai, le gioie, le amarezze ed i problemi suoi, e mi trucco perché la vita mia non mi riconosca e vada via. Batte il cuore ed ogni giorno è un'esperienza in più, la mia vita è nella stessa direzione tu, e mi vesto da re perché tu sia. Dalila, tu sia il re di una notte di magia. Dietro questa maschera, lo sai, ci sono io. Cerco quel che voglio, lo sa solo Dio,
e lo sa soltanto,
ed ogni volta nascerò, ed ogni volta morirò, per questa favola.
Allora riprendiamo questa bella passeggiata nei secoli e ci siamo fermati al fenomeno della commedia dell'arte, che è l'altro momento importante, no, nella storia, possiamo dire, anche del teatro moderno. Allora, successivamente ci sarà anche la riforma goldoniana e il teatro di Goldoni conserva, in maschera e non in maschera, conserva una grandissima vitalità, e infatti di recente la stagione teatrale comunale ci ha presentato la commedia degli innamorati di Goldoni. Approfittiamo della presenza del regista, che stacca un momentino dal discorso maschera e ci parla un po' del teatro goldoniano, se vuole, o dello specifico degli innamorati.
Sì, diciamo che i discorsi sono fortemente collegati. La cosa particolare è che gli innamorati rappresenta un punto di snodo cruciale per la cosiddetta riforma goldoniana. I punti possono essere riassunti, insomma, in un paio di aspetti. sicuramente il fattore maschera con cui che Goldoni, come dire, cuce direttamente sul corpo, sul movimento, sull'azione dell'attore, o direttamente non lui, però insomma preferisce che sia l'attore a portare in scena il carattere del personaggio e quindi non più la maschera con le peculiarità di cui abbiamo parlato prima. Poi il carattere dell'improvvisazione, Goldoni comincia a scrivere testi teatrali, quindi da un punto di vista, diciamo, drammaturgico sicuramente lo snodo è cruciale. E poi a questo aggiungiamoci anche un fenomeno di realismo, se vogliamo, sulla scena stessa. Gli Innamorati, come dicevo, è scritto insomma alla metà del XVIII secolo, rappresenta uno snodo fondamentale, perché è una delle prime, se non la prima, opera in cui appunto gli attori fanno a meno della maschera, il linguaggio non è più quello dialettale o diciamo così ancora più... Più stretto, se lo diremmo con una accezione moderna, con il dialetto, diciamo, del posto da cui provengono gli attori. Ricordiamo che il fenomeno della commedia dell'arte imperò nella parte settentrionale dell'Italia, nella pianura padana, nella parte brianzola del nostro paese, pur non trascurando, come ben sappiamo, anche addirittura ci sono delle testimonianze di comici nel barlettano, nel napoletano, insomma, di comici, intendo dire attori professionisti che si dedicavano appunto alla commedia, all'uso della commedia dell'arte. E quindi con Goldoni troviamo di fronte il vero passaggio epocale del teatro, un'attualità sconfinata, anche se, tornando ecco appunto al discorso degli Innamorati, probabilmente doveva ancora rodare, se vogliamo, il meccanismo drammaturgico, perché è una commedia dove in realtà non esplode mai la risata, cioè non c'è mai un meccanismo completo di impatto della risata che magari ci si aspetta da alcune commedie goldoniane. Si pensi per esempio alla Vedova Scaltra, dove appunto la donna viene anche rivalutata per certi aspetti, per altri viene anche relegata un po' alla sua scaltrezza, se vogliamo, però è in qualche modo un focus sul mondo di quel tempo fondamentalmente. Quindi Gli Innamorati, ecco, e credo che sia essendo una commedia di un testo di passaggio, credo che Goldoni dovesse ancora rodarla, diciamo, dovesse ancora capire bene i meccanismi. D'altronde non fu lui certamente a rendersi conto di creare un cambiamento epocale nelle sorti del teatro, anzi trovò moltissimi oppositori, perché comunque la commedia dell'arte era radicata nel territorio da due secoli, da 200 anni. Tra l'altro ricordiamo che la Francia ospitò comici italiani, la Germania ospitò comici italiani, quindi voglio dire la tradizione culturale italiana è come, che ne so, come a cancellare totalmente una figura, potremmo dire, di un Ranieri, di un Gassman oggi, no? Nel senso che sarebbe impossibile imporre una nuova generazione di attori senza che poi questi ci siano realmente. Per cui credo che questo sia stato un po' il passaggio. Gli Innamorati è stata una commedia che noi abbiamo fatto a Roma con un attore, tra l'altro, che aveva visto lavorare Strehler, che anche lui insomma aveva fatto al piccolo Gli Innamorati. E poi c'è un altro aspetto fondamentale, che Goldoni è uno di quegli autori della drammaturgia europea, internazionale, che vanno messi in scena solo ed esclusivamente conoscendo il corpus, l'intero corpus di opere, perché è una di quelle scritture evolutive, di quelle scritture teatrali che si evolvono nel tempo e nello spazio, per cui se non si conosce quanto si è scritto prima e quanto è accaduto dopo, diventa difficile mettere in scena, come un po' ci siamo detti, no, per Pirandello durante le lezioni. Cioè, non mettere in scena il così esse vi pare, piuttosto che sia personaggi, solo per il piacere della messa in scena, è un errore già di partenza. È uno di quegli autori, come lo stesso Shakespeare, cioè si può mettere in scena per giocare, si può fare quello che si vuole, però se si vuole portare un messaggio anche, diciamo, didattico, nel senso di insegnamento civile, sociale, culturale, non lo si può fare avendo chi lo mette in scena alle spalle scoperte, insomma, o improvvisandosi a regista. Non bisogna essere cultori del fenomeno del teatro inglese, del teatro del Settecento e così via. Insomma, non sono autori semplici assolutamente.
E venendo all'oggi, ecco, cos'è la maschera oggi o in che cosa si è trasformata la maschera oggi? Perché questo l'abbiamo sfiorato quando si è parlato, per esempio, di Natale in casa Cupiello,
certo.
No?
Beh, la maschera oggi è un attore, no? Nel senso che non ha più, se prima, diciamo, ecco, nella fase goldoniana abbiamo avuto il passaggio, è stato richiesto il passaggio dalla maschera fatta in cuoio, in legno, eccetera, al volto, alla carne nuda dell'attore. Beh, il Novecento è stato assolutamente il secolo della carne nuda dell'attore. Il nostro esempio di anzi, i nostri esempi di riferimento sono moltissimi. Possiamo partire proprio da Edoardo De Filippo, anzi, se vogliamo, in concomitanza da Totò, che è stata una grandissima maschera, se non la maschera per eccellenza. E di lì poi sono usciti fuori i vari Edoardo, il nostro più contemporaneo Dario Fo, fino ad arrivare, per certi aspetti, e non me ne vorranno i ben pensanti, anche al fenomeno Zalone, che al di là della sua, diciamo così, della sua linea stilistica cinematografica, che può piacere e no, nella sua, ricordiamo che tra l'altro è un avvocato diplomato in pianoforte, quindi perdonatemi la licenza, ma non è un fesso, come si suol dire, sa perfettamente quello che fa, è il suo volto e rappresenta ormai un'icona. Cioè, che cosa voglio dire? Che nel momento in cui si dovesse fare un parallelo veramente con la commedia dell'arte, noi riconosciamo per esempio il personaggio di Pantalone del Vecchio dal fatto che, essendo un marpione, di solito allusivamente si metteva il naso lungo. Cioè, se voi vedete una maschera di Pantalone, noterete che il naso è lungo perché, essendo lui un marpione, uno che si avvicinava alle donne, chiaramente era allusivo all'organo sessuale maschile. Di contro, nello stesso modo, se ci rendiamo conto delle smorfie che Zalone continua a fare sempre durante i film, più che essere una figura reiterata, diventa una vera e propria maschera. Cioè, il fatto di avere questi denti sporgenti, questo viso scavato, il fatto di non avere i capelli, fa davvero invidia, insomma, alle più importanti maschere della commedia dell'arte. Perché se ricordiamo Zalone quando riceve delle risposte negative, penso, che ne so, al Solenghi che faceva il vescovo, no? Quando lui vuol fare la guardia ai Musei Vaticani, o penso quando con la ragazza che deve fare l'attentato, ma insomma in tutte le porzioni del film ritroviamo degli atteggiamenti continui e costanti che fanno di Zalone un tipo. E le peculiarità della maschera del Cinquecento era che fossero dei tipi, cioè il marpione, lui appunto fa l'imbecille, ma lo fa bene, lo fa con una maschera che è quella sua. Questo è così come Edoardo lo possiamo ricordare come l'incredulo, no? Cioè la maschera dell'incredulo. Ecco, se vogliamo fare un parallelo, dobbiamo trovare dei punti di riferimento, come degli attributi, ecco, degli aggettivi da, incastonare nei volti di queste persone. Se quell'attributo è costante, se l'attribuzione dell'attributo, scusate, il gioco di parole è costante, ci troviamo di fronte ad una maschera, almeno del Novecento. Poi è chiaro, se tornasse in vita un attore della commedia dell'arte potrebbe dire che non è così, ma insomma questi abbiamo e questi dobbiamo studiare e analizzare, perché comunque sono fenomeni di massa, voglio dire, inutile nascondere.
Benissimo, allora a me è piaciuto moltissimo questo recupero in dimensione culturale di Checco Zalone, che è un attore appunto che io giudico anche di grande intelligenza, quindi mi fa piacere, perché poi è roba nostra e quindi questo ci fa ancora più contenti. Vedete quanto può essere arricchente la conversazione con una persona che sa tanto, diciamo, del lavoro che fa. E noi dobbiamo ringraziare Carlo, perché lui ritaglia veramente questi spazi per venirci ad incontrare. Quindi l'ultima cosa che gli chiederei è questa: quali sono i prossimi appuntamenti della tua attività? Perché Carlo gira molto, non solo nel territorio nostro, ma anche altrove. Quindi se volete incontrarlo e conoscerlo meglio, ecco, che appuntamenti possiamo prendere con lui?
Allora, diciamo che ci sono quattro date fondamentali che riepilogo brevemente. Allora, l'8 e il 9 siamo rispettivamente all'Agrotondo e Cisternino con uno spettacolo. Sì, assolutamente, 8 e 9 febbraio, scusate.
Domani,
sì, siamo rispettivamente all'Agrotondo e Cisternino con uno spettacolo che abbiamo realizzato con i ragazzi rifugiati politici di Martina Franca, con lo SPRAR, quindi il servizio che presta appunto supporto a rifugiati politici e richiedenti asilo. Abbiamo messo su uno spettacolo che si chiama In Acque Libere, non a caso il tema dell'acqua purtroppo a loro è molto, molto vicino. Poi il 10 saremo al Festival dell'Immagine di Martina, che è una di Martina Franca, sempre 10 febbraio, che è una kermesse di quadri, pitture, foto, e ho scritto questo corto teatrale che ha come punto di riferimento, diciamo, il valore dell'arte rispetto al luogo comune, secondo il quale, insomma, fare gli artisti, siano essi pittori, musicisti o attori, non costituisce poi un lavoro. Quindi su questo gioco si crea questo meccanismo tra marito, moglie e amico di famiglia, e questi due cercano di, diciamo così, non far presentare al povero Olimpo, al povero artista, il quadro a questa kermesse, perché dice: tanto che ci fai a fare l'artista, mettiti a lavorare, a fare un lavoro serio. E poi invece un altro, poi chiaramente il 15 e il 22 sarò qui a Putignano, e il 24 di marzo invece, tengo a dirlo, saremo al Mercadante di Altamura con uno spettacolo dedicato alla donazione degli organi, patrocinato dalla Federazione Italiana di Nefrologia. Siamo stati anche a Palermo a gennaio, e insomma questo è un progetto a cui teniamo molto, stiamo portando avanti con la famiglia di un ragazzo deceduto 3 anni fa che appunto ha donato gli organi, ed è un mondo che ho scoperto grazie a loro, a cui devo molto, perché io sono diventato donatore, insomma ho voluto la tessera AIDO con tutta la forza possibile, perché veramente è un passaggio di vita secondo me ineludibile, e non, vabbè, apriremmo un altro capitolo contro cui secondo me opporsi è veramente assurdo, però vabbè, ci sono, ognuno ha le sue idee, quindi va bene. Per cui il 24 Altamura, ultima data, cioè ultima data diciamo che adesso è segnata, ma ci sono altre date all'orizzonte. Questo è quanto.
Bene, ti ringraziamo per queste notizie interessantissime, per questa tua attività che porti sul nostro territorio, che certamente ci fa onore. Fa onore a tutti quanti, perché ti appoggiamo in pieno.
Grazie a voi.
Passo adesso a ricordarvi gli incontri che noi abbiamo all'UPTE in questa settimana. Oggi pomeriggio alle ore 17 in biblioteca sarà presente la nostra professoressa Teresa Antonacci, che ci parlerà di pagine di storia dell'arte. Domani pomeriggio invece, sempre alle 17, alle Foibe incontreremo il direttore dottor Donchia della nostra banca di credito cooperativo di Putignano, che ci verrà a dare un saluto e a parlarci un po' della banca di questo nostro paese. Seguirà poi il film I Girasoli, presentato dal professor Felice Ferranti. Giovedì invece in biblioteca, sempre alle 17, abbiamo un bellissimo incontro sulle nuove norme sulla trasparenza, diritto di accesso alla documentazione amministrativa. Sarà presente il dottor Domenico Mastrangelo, dirigente della prima area del comune di Putignano, e il professor Donato Antonio Mastrangelo, docente dell'Università di Bari. E quindi sarà un incontro particolare, vi prego di intervenire in massa perché sarà molto interessante. Noi dobbiamo veramente interessarci alla nostra cittadina, a conoscere la vita della nostra città, e c'è l'accredito anche per gli avvocati. Venerdì 10 invece alle Foibe di nuovo, alle 17, avremo l'incontro con la dottoressa Chetti Lepore, che presso la nostra università ha pensato di fare un piccolo salotto finanziario e ci parlerà di investimenti. Gli investimenti sicuri esistono davvero? Questo è il tema del prossimo incontro. Insomma, una settimana interessante, particolare, di piena cultura. Invito tutti a partecipare e saluto tutti quanti. Vi auguro una buona giornata.
Buona settimana a tutti, grazie.
Grazie. Comunque anch'io sono donatrice, roba bella. Sì.
ue ue e ninni e sa faccia, ue ue e ninni e sa faccia, e casta pulla cenella, pulla cenella, pulla cenella. E te caccia la linguella, e dice io stocca, ui 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 io stocca, ui 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 io stocca, e te caccia la linguella, e dice io stocca, io stocca. Uega, io sto qua, ma che da faccia, spavoranza la finestrella, tritilla mia. E ue ue, e gusta rasella, e ue ue, e gusta rasella, e questo occhio, e questi broccoli, ue, e questi broccoli, ue, e questi broccoli. E l'ancora come sproccolo, e mi stai a strazia, ui 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 a strazia, ui 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 a strazia, e l'ancora come sproccolo, e mi stai a strazia, a strazia, ui, a strazia. Ma perché non la faccio? Ma non dire che c'è sta pulisciplella che fa sputazzella tra della mia. Gioia era starma mia, esci che fuori. Gioia era starma mia, esci che fuori. Ca mamma. Ma ta non c'è e c'è malora, che mamma ta non c'è e c'è malora. Vieni, vantatela, mondo montatela, stella stellatela, acqua d'acquatela, fuoco, fugatela, troppa natura, troppa natriatela, piscia, pisciatela. Sì, craio tu trovo vostra sta chiazza. Sì, craio tu trovo vostra sta chiazza. Sol lacrima ramore e no sputazza. Sol lacrima ramore e no sputazza. Carmiona, 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 carmiona.